Il gatto pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, letto da Rosario Tronnolone.
Chi andava a far visita alle vecchie signorine Salina trovava quasi sempre almeno un cappello di prete sulle sedie dell'anticamera. Le signorine erano tre. Segrete lotte per l'egemonia casalinga le avevano dilaniate e ciascuna di esse, carattere forte a proprio modo, desiderava avere un confessore particolare. In quel tale pomeriggio di maggio 1910 la donata dei cappelli era addirittura senza precedenti. La presenza del vicario generale dell'archidiocesi di Palermo era annunziata dal suo vasto cappello di fine castoro di un delizioso color fucsia, adagiato su una sedia appartata, con accanto un guanto solo, il destro, in seta intrecciata del medesimo delicato colore. Quella del suo segretario, da una lucente peluche nera a peli lunghi, la calotta del quale era circondata da un sottile cordoncino violetto, quella di due padri gesuiti dai loro cappelli dimessi in feltro tenebroso, simboli di riserbo e modestia. Il copricapo del cappellano giaceva su una sedia isolata, come si conviene a quello di persona sottoposta ad inchiesta. La riunione di quel giorno non era infatti roba da poco. In armonia con le disposizioni pontificie, il cardinale arcivescovo aveva iniziato un'ispezione degli oratori privati dell'archidiocesi, allo scopo di assicurarsi dei meriti delle persone che avevano il permesso di farvi officiare, della conformità dell'arredamento e del culto ai canoni della Chiesa, dell'autenticità delle reliquie in esse venerate. La cappella delle signorine Salina era la più nota della città e una delle prime che Sua Eminenza si proponeva di visitare. E proprio per predisporre questo avvenimento fissato per l'indomani mattina, Monsignor Vicario si era recato a Villa Salina. L'attenzione del cardinale era stata attratta su un'immagine venerata nella villa e sulle reliquie, sulle decine di reliquie esposte nella cappella. Circa l'autenticità di esse erano corse le dicerie più inquietanti e si desiderava che la loro genuinità venisse comprovata. La conversazione durava da un'ora. Il caffè era stato preso e si faceva tardi. Monsignor Vicario e gli altri presero congedo. Concetta rientrò nella propria camera solitaria. Era questa una di quelle stanze, sono numerose a tal punto che si potrebbe essere tentati di dire che lo sono tutte, che hanno due volti. Uno, quello mascherato, che mostrano al visitatore ignaro. L'altro, quello nudo, che si rivela solo a chi sia al corrente delle cose. Al loro padrone, anzitutto, cui si palesano nella propria squallida essenza. Soleggiata era questa camera e si affacciava sul profondo giardino. In un angolo, un alto letto con quattro guanciali. Concetta soffriva di cuore e doveva dormire quasi seduta. Niente tappeti, ma un bel pavimento bianco con intricati riquadri gialli. Scrivania, tavolo centrale, e tutto il mobilio di un brioso stile maggiolino di esecuzione paesana, con figure di cacciatori, di cani, di selvaggina, che si affaccendavano ambrate sul fondo di palissandro. Sulle pareti, ritratti, acquarelli, immagini sacre. Tutto pulito, in ordine. Due cose soltanto potevano forse apparire inconsuete. Nell'angolo opposto al letto, un torreggiare di quattro enormi casse di legno dipinte in verde, ciascuna con un grosso lucchetto, e davanti ad esse, per terra, un mucchietto di pelliccia malandata. Al visitatore ingenuo la cameretta avrebbe, semmai, strappato un sorriso, tanto chiaramente vi si rivelava la bonarietà, la cura di una vecchia zitella. Per chi conoscesse i fatti, per Concetta, essa era un inferno di memorie mummificate. Le quattro casse verdi contenevano dozzine di camicie da giorno e da notte, di vestaglie, di federe, di lenzuola accuratamente suddivise in buone e andanti. Il corredo di Concetta, invano confezionato 50 anni fa. Quei chiavistelli non si aprivano mai, per timore che saltassero fuori demoni incongrui. E sotto l'ubiquitaria umidità palermitana la roba ingialliva, si disfaceva, inutile per sempre e per chiunque. I ritratti erano quelli di morti non più amati, le fotografie quelle di amici che in vita avevano inferto ferite e che perciò soltanto non erano dimenticati in morte. Gli acquarelli mostravano case e luoghi in maggior parte venduti, anzi malamente barattati, da nipoti sciuponi. Se si fosse ben guardato nel mucchietto di pelliccia tarlata, si sarebbero notate due orecchie erette, un muso di legno nero, due attoniti occhi di vetro giallo. Era Ben Di Co, da 45 anni morto, da 45 anni imbalsamato, nido di ragnatele e di tarme, aborrito dalle persone di servizio che da decenni ne chiedevano l'abbandono all'immondezzaio, ma Concetta vi si opponeva sempre. Teneva a non distaccarsi dal solo ricordo del suo passato che non le destasse sensazioni penose. Una cameriera entrò. «Eccellenza, sta arrivando la principessa. L'automobile è nel cortile». Concetta si alzò, si ravviò i capelli, buttò sulle spalle uno scialle di merletto nero, riassunse lo sguardo imperiale e giunse in anticamera mentre Angelica saliva gli ultimi scalini della gradinata esterna. Soffriva di vene varicose. Le sue gambe, che sempre erano state un pochino troppo corte, la sostenevano male e veniva su appoggiata al braccio del proprio servitore, il cui pastrano nero spazzava salendo gli scalini. Molti ricordi di bellezza si scorgevano in Angelica, che era vicina ai 70 anni. La malattia che 3 anni dopo l'avrebbe trasformata in una larva miseranda era già in atto, ma se ne stava acquattata nelle profondità del sangue. Gli occhi verdi erano ancora quelli di un tempo, solo lievemente appannati dagli anni, e le rughe del collo erano nascoste dai soffici nastri neri della capote che essa, vedova da 3 anni, portava non senza una civetteria che poteva sembrare nostalgica.
«Cosa vuoi?»
diceva Concetta mentre si dirigevano allacciate verso un salotto.
«Cosa vuoi? Con queste feste imminenti per il 50° dei 1000 non c'è più pace. Qualche giorno fa, figurati che mi comunicano di avermi chiamato a far parte del comitato di onore. Un omaggio alla memoria del nostro Tancredi, certo, ma quanto da fare per me? Pensare all'alloggio dei superstiti che verranno da ogni parte d'Italia, disporre gli inviti per le tribune senza offendere nessuno, premurarsi a far aderire tutti i sindaci dei comuni dell'isola. A proposito, cara, il sindaco di Salina è un clericale ed ha rifiutato di prendere parte alla sfilata. E così ho pensato subito a tuo nipote, a Fabrizio. Era venuto a farmi visita e tac, l'ho acchiappato. Non ha potuto dirmi di no. E così alla fine del mese lo vedremo sfilare in Palamedone per Via Libertà, davanti al bel cartello con tanto di Salina a lettere di scatola. Non ti sembra un bel colpo? Un Salina renderà omaggio a Garibaldi. Sarà una fusione della vecchia e della nuova Sicilia. Ho pensato anche a te, cara. Ecco il tuo invito per la tribuna di onore, proprio alla destra di quella reale».
E trasse, fuori dalla borsetta parigina, un cartoncino rosso garibaldino, dell'identico colore della fascetta di seta che Tancredi aveva per qualche tempo portato al di sopra del colletto.
«Carolina e Caterina saranno scontente, ma potevo disporre di un solo posto. Del resto tu ne hai più diritto di loro. Eri tu la cugina preferita del nostro Tancredi».
Parlava molto e parlava bene. 40 anni di vita in comune con Tancredi, coabitazione tempestosa e interrotta, ma lunga a sufficienza, le avevano tolto fin le ultime tracce dell'accento e delle maniere di donna fugata. Si era mimetizzata al punto da fare, incrociandole e torcendole, quel gioco leggiadro di mani che era una delle caratteristiche di Tancredi.
«Ma che testa che ho, cara! Dimenticavo di dirti che fra poco verrà qui il senatore Tassoni. È mio ospite a Villa Falconeri e vuol conoscerti. Era un grande amico del povero Tancredi, un suo compagno d'armi anche. E pare che abbia sentito parlare di te da lui. Caro il nostro Tancredi».
Il fazzoletto col sottile bordino nero uscì dalla borsetta e asciugò una lacrima dagli occhi ancora belli. Concetta aveva sempre intercalato qualche frase nel ronzio continuo della voce di Angelica. Al nome di Tassoni, però, tacque. Rivedeva la scena, lontanissima ma chiara, come ciò che si scorge attraverso un cannocchiale rovesciato. La grande tavola bianca circondata da tutti quei morti. Tancredi vicino a lei, scomparso adesso anch'egli, come del resto essa stessa, di fatto, era morta. Il racconto brutale.
Ritorneremo quando ci farete trovare le novizie.
Il riso isterico di Angelica.
Che bei tipi dovevate essere. Come avrei voluto trovarmi con voi.
Le proprie non meno isteriche lacrime.
Tancredi, queste brutte cose si dicono al confessore. Non si raccontano alle signorine, a tavola. Perlomeno quando ci sono anch'io.
Era stata la svolta della sua vita, quella. La strada imboccata allora l'aveva condotta fin qui. Fino a questo deserto, che non era neppure abitato dall'amore, estinto, e dal rancore, spento. Il senatore Tassoni, che giunse presto, era un vispo elegantissimo vecchietto. «Signorina», andava dicendo a Concetta mentre sedeva accanto a lei su uno sgabellino basso adatto per un paggio e che appunto per questo aveva scelto, «signorina, si realizza adesso un sogno della mia gioventù lontanissima. Quante volte nelle gelide notti di bivacco sul Volturno o attorno agli spalti di Gaeta assediata, quante volte il nostro indimenticabile Tancredi mi ha parlato di lei. Mi sembrava di conoscere la sua persona, di aver frequentato questa casa fra le cui mura la sua giovinezza indomita trascorsa. Sono felice di poter, benché con tanto ritardo, deporre il mio omaggio ai piedi di chi fu la consolatrice di uno dei più puri eroi del nostro riscatto. Concetta era poco avvezza alla conversazione con persone che non conoscesse fin dall'infanzia. Era anche poco amante di letture, quindi non aveva avuto modo di immunizzarsi contro la retorica e anzi ne subiva il fascino fino a diventarne succube. Si commosse alle parole del senatore, dimenticò il semicentenario aneddoto guerresco, non vide più in Tassoni il violatore di conventi, il beffeggiatore di povere religiose spaventate, ma un vecchio, un sincero amico di Tancredi, che parlava di lui con affetto e che recava a lei, ombra, un messaggio del morto, trasmesso attraverso quegli acquitrini del tempo che gli scomparsi possono di rado guadare.
«E che cosa le diceva di me il mio caro cugino?»
chiese a mezza voce, con una timidezza che faceva rivivere la diciottenne in quell'ammasso di seta nera e capelli bianchi. «Ah, molte cose! Parlava di lei quasi quanto parlasse di donna Angelica. Questa era per lui l'amore. Lei, invece, era l'immagine dell'adolescenza soave, di quell'adolescenza che per noi soldati passa tanto in fretta». Il gelo strinse di nuovo il vecchio cuore. E già Tassoni aveva alzato la voce e si rivolgeva ad Angelica. «E ricorda, principessa, quanto egli ci disse a Vienna 10 anni fa?» Si rivolse di nuovo a Concetta per spiegare. «Ero andato là con la delegazione italiana per il trattato di commercio. Tancredi mi ospitò all'ambasciata col suo grande cuore di amico e di camerata, con la sua affabilità di gran signore. Forse il rivedere un compagno d'armi in quella città ostile l'aveva commosso, e quante cose del suo passato ci raccontò allora. In un retropalco dell'opera, fra un atto e l'altro del Don Giovanni, ci confessò con la sua ironia impareggiabile un peccato, un suo imperdonabile peccato, come diceva lui, commesso contro di lei. Sì, contro di lei, signorina». Si interruppe un attimo per dare agio di prepararsi alla sorpresa. Si figuri che ci raccontò come una sera, durante un pranzo a Donna Fugata, si fosse permesso di inventare una frottola e di raccontarla a lei. Una frottola guerresca in relazione ai combattimenti di Palermo. E come lei lo avesse creduto e si fosse offesa, perché il fatterello era un po' audace, secondo l'opinione di 50 anni fa. Lei l'aveva rimproverato. «Era tanto cara», diceva, mentre mi fissava con i suoi occhi incoloriti e mentre le labbra si gonfiavano graziosamente per l'ira come quelle d'un cucciolo. «Era tanto cara che se non mi fossi trattenuto l'avrei abbracciata lì davanti a 20 persone e al mio terribile zione. Lei, signorina, l'avrà dimenticato. Ma Tancredi se ne ricordava bene, tanta delicatezza vi era nel suo cuore. Se ne ricordava anche perché il misfatto l'aveva commesso proprio il giorno nel quale aveva incontrato donna Angelica per la prima volta». E accennò verso la principessa uno di quei gesti di omaggio, con la destra abbassantesi nell'aria, la cui tradizione goldoniana si conservava soltanto tra i senatori del regno. La conversazione continuò per qualche tempo, ma non può dirsi che Concetta vi prendesse gran parte. L'improvvisa rivelazione penetrò nella sua mente con lentezza e dapprima non la fece troppo soffrire, ma quando, congedatisi e andati via i visitatori, rimase sola, cominciò a veder più chiaro e quindi a patire di più. Gli spettri del passato erano esorcizzati da anni, si trovavano naturalmente nascosti in tutto, ed erano essi che conferivano amarezza al cibo, tedio alle compagnie, ma il loro volto vero non si era più da molto tempo mostrato. Adesso saltava fuori avvolto dalla funebre comicità dei guai irreparabili. Certo, sarebbe assurdo dire che Concetta amasse ancora Tancredi. L'eternità amorosa dura pochi anni, non 50. Ma come una persona da 50 anni guarita dal vaiolo ne porta ancora le macchie sul volto, benché possa aver dimenticato il tormento del male, essa recava nella propria oppressa vita attuale le cicatrici della propria delusione ormai quasi storica. Storica a tal punto, anzi, che se ne celebrava ufficialmente il cinquantenario. Fino ad oggi, quando essa raramente ripensava a quanto era avvenuto a Donna Fugata in quell'estate lontana, si sentiva sostenuta da un senso di martirio subito, di torto patito, dall'animosità contro il padre che l'aveva trascurata, da uno struggente sentimento riguardo a quell'altro morto. Ora, invece, questi sentimenti derivati che avevano costituito lo scheletro di tutto il suo modo di pensare si disfacevano anch'essi. Non vi erano stati nemici, ma una sola avversaria, essa stessa. Il suo avvenire era stato ucciso dalla propria imprudenza, dall'impeto rabbioso di Salina, e le veniva meno adesso, proprio nel momento in cui, dopo decenni, i ricordi ritornavano a farsi vivi, la consolazione di poter attribuire ad altri la propria infelicità. Consolazione che è l'ultimo ingannevole filtro dei disperati. Se le cose erano come Tassoni aveva detto, le lunghe ore passate in saporosa degustazione di odio dinanzi al ritratto del padre, l'aver nascosto qualsiasi fotografia di Tancredi per non essere costretta a odiare anche lui, erano state delle balordaggini, peggio, delle ingiustizie crudeli. E soffrì quando le tornò in mente l'accento caloroso, l'accento supplichevole di Tancredi, mentre pregava lo zio di lasciarlo entrare nel convento. Erano state parole di amore verso di lei, quelle parole non comprese, poste in fuga dall'orgoglio, e che di fronte alla sua asprezza si erano ritirate con la coda fra le gambe come cuccioli percossi. Dal fondo atemporale dell'essere, un dolore nero salì a macchiarla tutta dinanzi a quella rivelazione della verità. Ma era poi la verità, questa. In nessun luogo quanto in Sicilia la verità ha vita breve. E l'infelice Concetta voleva trovare la verità di sentimenti non espressi, ma soltanto intravisti mezzo secolo fa. La verità non c'era più. La sua precarietà era stata sostituita dall'irrefutabilità della pena. Intanto Angelica e il senatore compivano il breve tragitto fino a Villa Falconeri. Tassoni era preoccupato. «Angelica», disse, «temo d'avere in qualche modo urtato vostra cugina. Avete notato com'era silenziosa alla fine della visita? Beh, mi dispiacerebbe, una cara signora».
«Credo bene che l'avete urtata, Vittorio»,
disse Angelica, esasperata da una duplice, benché fantomatica, gelosia.
«Essa era pazzamente innamorata di Tancredi, ma lui non aveva mai badato a lei».
E così una nuova palata di terra venne a cadere sul tumulo della verità. Il cardinale di Palermo si recò a Villa Salina la mattina del 14 maggio, accompagnato da Don Pacchiotti, suo segretario e sacerdote competentissimo in fatto di reliquie, che avrebbe esaminato i documenti e avrebbe comunicato loro i risultati delle sue ricerche. «Quanto deciderà», disse il cardinale, «sarà come se l'avessi deciso io stesso». Don Pacchiotti chiese la chiave della cassa dei documenti, domandò permesso e si ritirò nella cappella, non senza aver prima estratto dalla propria borsa un martelletto, una seghetta, un cacciavite, una lente d'ingrandimento e un paio di matite. Era stato allievo della scuola di paleografia vaticana e inoltre era piemontese. Il suo lavoro fu lungo e accurato. Le persone di servizio che passavano davanti all'ingresso della cappella udivano martellatine, stridolini di viti e sospiri. Dopo 3 ore ricomparve, con la tonaca impolveratissima e le mani nere, ma lieto e con un'espressione di serenità sul volto occhialuto. Si scusava perché recava in mano un grande cestino di vimini. «Mi sono permesso di appropriarmi di questo cestino per riporvi la roba scartata. Posso posarlo qui?» E depose in un angolo il suo aggeggio che straripava di carte stracciate, di cartigli, di scatolini contenenti ossami e cartilagini. «Sono lieto di dire che ho trovato 5 reliquie perfettamente autentiche e degne di essere oggetto di devozione. Le altre sono lì», disse mostrando il cestino. «Signorine, i miei rispetti». Si congedava, ma Caterina si rifiutò di baciargli la mano. «E di quel che c'è nel cestino cosa dobbiamo fare?» «Assolutamente quello che vogliono, signorine. Conservarle o buttarle nell'immondizia. Non hanno valore alcuno». E ricollocati nella borsa i propri strumentini, se ne andò con piè leggero. Concetta si ritirò nella sua stanza. Non provava assolutamente alcuna sensazione. Le sembrava di vivere in un mondo noto ma estraneo, che già avesse ceduto tutti gli impulsi che poteva dare e che consistesse ormai in pure forme. Il ritratto del padre non era che alcuni centimetri quadrati di tela, le casse verdi, alcuni metri cubi di legno. Continuò a non sentir niente. Il vuoto interiore era completo. Soltanto dal mucchietto di pelliccia esalava una nebbia di malessere. Questa era la pena di oggi. Financo il povero Bendicò insinuava ricordi amari. Suonò il campanello.
«Annetta?»
disse.
«Questo cane è diventato veramente troppo tarlato e polveroso. Portatelo via, buttatelo».
Mentre la carcassa veniva trascinata via, gli occhi di vetro la fissarono con l'umile rimprovero delle cose che si scartano, che si vogliono annullare. Pochi minuti dopo, quel che rimaneva di Bendicò venne buttato in un angolo del cortile che l'immondezzaio visitava ogni giorno. Durante il volo giù dalla finestra, la sua forma si ricompose un istante. Si sarebbe potuto vedere danzare nell'aria un quadrupede dai lunghi baffi e l'anteriore destro alzato sembrava imprecare. Poi tutto trovò pace in un mucchietto di polvere livida.
Il gatto pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, letto da Rosario Tronolone, con le voci di Raffaella Castelli, Concetta, Daniele De Lisi, Tancredi, Vanina Marini, Angelica. Realizzazione di Rosario Tronolone per Radio Vaticana Italia.